Eccoci qua con il rumore di vetro infranti, subito, eh? Non ti sento, Ale, non esisti.
Che bello.
Ah, ci sei. Come al solito partiamo con la nostra sigla. Allora, benvenuti ragazzi, siamo di nuovo sulle non frequenze di radiobandalarga.it, Startup On Air.
Quanta grinta quest'oggi, eh?
Sa. Che bello. E di nuovo venerdì. Oggi avremo un leitmotiv della puntata che utilizzeremo durante tutta la puntata, che è questo.
Ti sfido, secondo me non ce la fai ad arrivare al fondo con questo verso.
Lo dici tu. Come al solito parliamo di startup, come al solito parliamo di business replicabili e scalabili, come diceva il nostro buon Steve Blank. Ma ora, prima di partire con la puntata, ci ascoltiamo tutta la sigla. To the system, bellissima. So che l'ami molto, Ale. So che l'ami molto e la metto per quello.
Che bella. Sì, bella. Io la amo, sia l'apertura che la chiusura. Pensa un po'.
Pensa un po' tu.
Mamma mia.
Alessandro, non so se lo compro.
Lo voglio vedere. Sei partito. Stai sfogando.
Vedi. Voi non vedete, ma qui io guardando.
C'è l'onda sonora.
Esatto, vedendo la frequenza sul nostro programmino, no? Io vedo. Ogni volta che faccio sto rumore, c'è un picco.
Sì, che sembra l'elettroencefalogramma di un pesce rosso.
Esatto, il mio pesce rosso.
Anche un po' il mio.
Anche un po' il tuo. Senti un po', ma a proposito di pesci rossi. E questa ti invito a chiuderla tu, se riesci a chiuderla.
Non lo so, però non possiamo ovviamente lanciare l'intervista, quindi...
No, io voglio sapere, se io dico, Ale, a proposito di pesci rossi, tu cosa fai?
Io penso a un pesce rosso.
No, non è troppo banale. Fai qualcos'altro.
Non lo so.
Stupiscimi.
Vado a cena al giapponese.
Con i pesci che nuotano sfilettati.
Esatto.
Peraltro,
diciamolo. Perché bene che la gente lo sappia. Dove stai per andare, signorino?
Vado in Giappone.
Fortunello.
Ciao.
Fortunello.
Va bene ragazzi, basta cazzeggiare.
Adesso ci andiamo ad ascoltare.
Subito.
Una fantastica intervista.
No, oggi abbiamo in onda con noi Marco Fantozzi.
Sì.
Non ridete.
No.
Non ridete. Non è che se uno ha il cognome... Eh?
Sta ridendo, eh? Lo sento che sta ridendo.
No, abbiamo in onda oggi Marco Fantozzi della Startup Network Mamas, di un sito che vi invito a visitare perché è molto interessante, scoprirete nell'intervista perché. Il sito è www.networkmamas.it e noi ci siamo stupiti del fatto che non c'era per il papà.
Facciamolo.
Allora, niente, ci direi che per oggi il nostro tempo di cazzeggio è finito. Andiamo ad ascoltarci l'intervista e cazzeggiamo dopo.
Va bene.
Dai, allora, cosa ciao. Vuoi fare? Lanci tu l'intervista?
Ho già detto ciao io.
Ah, già, per te ciao era il lancio dell'intervista. Ciao. Fai, non lo so, lancio l'intervista.
Di Marco Fantozzi, che tra l'altro
ma
io
ma se lancio...
Conosco.
No, ho deciso di no. Sì, lo so che lo conosci, ma adesso facciamo...
Attenzione.
Ti stupirò. No, io voglio... No, io voglio un lancio.
Non li fanno più i lanci di una volta. I grandi lanci del Novecento.
I grandi lanci del Novecento.
Ma no. Cosa stai facendo?
Ora ci ascoltiamo un lancio. Di una volta.
Non lo so. Del Novecento. Cosa stai facendo? Non sappiamo usare.
Non so cosa ho fatto.
Steve Jobs si sta rivoltando nella tomba.
Non dire così.
Sì. Lo sta facendo.
Ecco il lancio. Così si lancia un'intervista.
All three engines up and burning. 2-1-0. And lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle America.
Ora parte la fucking intervista. Allora, eccoci qua, siamo di nuovo su Startup On Air e siamo in collegamento con Marco Fantozzi, che è co-founder della Startup Network Mamas, che è in collegamento Skype con noi per l'occasione. Ciao Marco.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
Come
grazie
stai? Tutto bene?
Benone, grazie.
Allora, Marco, noi come sempre, no? Prima di andare a parlare di quello che... è appunto la startup Network Mamas, quindi prima di entrare un po' nel vivo ti chiediamo di raccontarci un po' di te, cioè quelle che sono le tue esperienze precedenti, quindi che cosa ti ha portato a dire bene faccio una startup, qual è stato un po' il tuo percorso?
Ok, allora in realtà è un percorso abbastanza lungo, io mi sono avvicinato al mondo delle startup, devo dire, abbastanza tardi. Io ho un'esperienza precedente abbastanza lunga nel mondo della comunicazione e in particolare della produzione video. Mi sono occupato di video design per una decina d'anni, ho insegnato video design e motion graphics all'Istituto Europeo di Design e quindi il mio percorso non nasce come quello di un imprenditore o comunque di una persona che studia come imprenditore. Un po' di gavetta me la sono fatta perché sono sempre stato prima freelance e poi co-gestore di...
Ti abbiamo perso.
Marco.
Abbiamo perso Marco.
Abbiamo perso.
Ma adesso noi proviamo a rimetterci in connessione con lui.
Filadelfia.
Marco, ti avevamo perso, quindi abbiamo sentito co-gestore di...
Ok, io invece sento voi a tratti.
Molto bene.
La domanda.
Quindi,
cioè,
no.
So che mi avete perso, ma...
No, va bene, siamo arrivati a co-gestore di... Ci senti a tratti? Non ci senti.
È la parola co-gestore che secondo me gli crea... Marco?
Ecco qua, ora vi sento di nuovo.
Sì, ah, perfetto. Sì. Bene.
Okay. Dicevi, sei arrivato ad essere co-gestore di...
di uno studio, di un'agenzia che si occupava di produzione video. Quindi, diciamo, il mio interesse per l'imprenditoria, diciamo, nasce da lì, perché ovviamente io, come dire, nasco come creativo, ma poi man mano che... le commesse diventavano più grandi, ho iniziato ad occuparmi anche di gestione di progetto e poi degli aspetti economici e quindi ho intrapreso un po' questo cammino. Spiego video design, che magari può sembrare una parola un po' fumosa, per dare qualche spunto, no? Nel 2008 ad esempio eravamo a Filadelfia per a lavorare per l'Opera Company di Filadelfia per realizzare le scenografie digitali di un allestimento della Cenerentola, piuttosto che nel 2011 più di recente abbiamo lavorato in piazza per le Gallerie d'Italia di Piazza La Scala a Milano per realizzare la, l'installazione interattiva del, del museo. Quindi più o meno, diciamo, le parole chiave della mia vita precedente sono produzione video e interazione, progettazione di interfacce interattive, e poi man mano mi sono sempre avvicinato alla parte di gestione del progetto. Un paio d'anni fa io avevo un paio di idee di business che semplicemente ho provato a proporre negli ambienti più accessibili per chi inizia a fare startup, quindi nello Startup Weekend in un caso e al Next, che è un concorso indetto dalla Repubblica, nell'altro. Fortunatamente in realtà tutte e due le idee sono state accolte molto bene, nel senso che a Milano due anni fa allo Startup Weekend ho vinto insieme ai ragazzi che avevano lavorato con me in team il secondo premio, mentre al Next della Repubblica abbiamo vinto il primo premio, e a quel punto, come dire, ho ricevuto forse l'iniezione di autostima e il minimo di approvazione necessario, diciamo, per decidermi di buttarmi un po'.
Però peraltro, peraltro oggi, ma questa è proprio una carrambata, perché, perché oggi abbiamo qua,
sono
nel
un
senso
po' commosso,
lui,
dire.
Noi abbiamo una persona qua che, della quale senti la voce al momento che non conosci, che mi dice: vede, io sono un po' commosso, detto così, no? Questa persona ha, ha degli occhiali molto alla moda, è indonesiano di,
no,
di,
ti,
di...
Ho avuto, ti ho avuto come professore.
Addirittura,
di...
però dagli occhiali indonesiani veramente dura.
Di After Effects.
Si chiama Alessandro Mina.
Di After Effects.
Alessandro Mina.
Ah, assolutamente.
Digital, dello YED.
Mizzica, un ricordo veramente da un'altra vita.
Esatto.
Veramente un'altra vita.
Esatto. No, mi fa ridere perché, l'altro... perché mi fa, no? L'altro giorno mi fa, ma Ale, ma intervistiamo Marco Fantozzi? Gli faccio sì. Mi fa, ma non so se è un caso di omonimia o secondo me è il mio professore.
Sì, sì.
No, no, in effetti assolutamente sì. Tra l'altro è divertente perché erano anche, come dire, lezioni in cui eravamo particolarmente allo sbaraglio.
Quindi, esatto.
Insomma, le ricordo.
Però devo dire che After Effects è diventato alla fine mio amico, eh.
Okay,
te lo posso assicurare.
Non è vero, Marco, non è vero niente.
Diretto, forse non per merito mio.
Okay. Non è vero.
Comunque ci stavi dicendo, ti abbiamo interrotto e ti abbiamo fermato il flusso dei pensieri.
No, figurati, in realtà più o meno la porta d'entrata, appunto, che raccontavo, la porta d'entrata per me, diciamo, nel mondo delle startup, se poi veramente esiste, si può chiamare così, è stato appunto lo Startup Weekend. Da lì una delle due idee abbiamo deciso di portarla avanti con il gruppo di lavoro e ne è nato fondamentalmente quello che poi è diventato Network Mamas.
Che ora ci racconterai cos'è.
Sì, 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 allora, vabbè, Network Mamas nasce un po'... è un progetto web fondamentalmente che nasce intorno ad un paio di correnti, chiamiamole così, che ci sembravano particolarmente interessanti. Allora, da un lato l'utilizzo di video su web, quindi la videoconsulenza uno a uno. Ci sono casi anche più recenti del nostro, come per esempio il Pulse di Google, piuttosto che Pop Expert. Insomma, all'estero stanno lavorando tanto intorno a questo tema qua. E quindi quello della videoconsulenza 1-1 è sempre, ci sembrava un tema particolarmente interessante. Insieme a questo c'è anche il tema del telelavoro, che a noi pare veramente una delle strade più furbe, più interessanti per riuscire a creare valore in internet. E noi, diciamo, queste due parole chiave, cioè videoconsulenza e telelavoro, le abbiamo verticalizzate non tanto sul settore produttivo, quindi non su che so, la grafica, la programmazione, piuttosto che il turismo, ma su un gruppo di utenti, ovvero quello delle mamme. Quindi fondamentalmente noi ci occupiamo di mettere in contatto chi ha bisogno di una consulenza professionale uno a uno e indirettamente quindi di telelavoro con delle mamme eccellenti che hanno un percorso professionale qualificante e che telelavorando da casa forniscono delle consulenze. Sono riuscito a spiegarlo in maniera comprensibile?
Sì, sì, io direi che si capisce. Adesso siamo anche sul sito, quindi siamo, per chi vuole andarlo a vedere, peraltro siamo su www.networkmamas.it e sì. Quindi se volete andare a vedere un pochino di cosa tratta più nello specifico, è molto semplice, in realtà è molto ben spiegato, si vede che abbiamo dietro questo sito qualcuno che fa comunicazione, perché in maniera molto semplice dice: cerca il prodotto, definisci i dettagli e parla in video chat. Insomma, tre passaggi easy peasy lemon squeezy, potete fare tutto. Peraltro subito vedo una call to action in home page per fare in modo che di stimolarti all'acquisto con i 10 euro di bonus, quindi ci avete anche 10 euro di bonus. Detto questo, ma a che punto, in che fase, cioè la startup ha delle fasi, no? Questo che senti con la tosse, peraltro, che sta morendo e sembra abbia qualche morbo strano, è proprio lui, è proprio Alessandro.
C'è la tosse.
Non so che cos'ha oggi, continua a tossire.
Ho la tosse.
È il nervosismo della vita precedente.
Esatto. No, ma è il nervosismo, è perché secondo me è perché è emozionato. Ale, trattieni l'emozione.
Sto asciugando le lacrime.
Ti giuro che, ma ti vuole bene, anche se è stato il tuo professore, ti vuole bene.
No, ma assolutamente. Io,
vedi,
insomma,
ti vuole bene. Fatti passare la tosse.
Come dire, ho ricordi negativi veramente dell'esperienza di docente molto sparuti, ovviamente non riguardano ovviamente lui nel caso. In generale è stata un'esperienza molto interessante.
Vedi, ti sta rassicurando.
Spesso come dire, eravamo un po' mandati in battaglia, ecco, però è stato molto
formativo,
divertente, ecco, per me.
Allora, in che fase di sviluppo si trova la startup adesso? Quindi, diciamo, dove siete? State già fatturando? Avete già trovato delle metriche che vi danno ragione? Siete in fase di ricerca di seed? In che fase siete?
Ok, allora, in realtà noi abbiamo fatto un primo... chiamiamolo così, round di valutazione, di validazione, se posso chiamarlo così, che in realtà è stata una campagna di crowdfunding fatta l'anno scorso.
Sulla
nostra piattaforma.
Sulla vostra piattaforma.
Sì, Matteo, che è il nostro CTO, è ovviamente la parte che si occupa della parte di sviluppo software. Noi volevamo accesso alle metriche più, come dire, più selvagge, quindi ci serviva veramente un accesso al database profondo, e poi soprattutto anche per motivi economici. Noi avevamo, come dire, muovendoci nell'ambito, non voglio dire sociale, ma diciamo comunque legato ad una condizione particolare, che era quella delle neomamme e in generale delle mamme che vogliono conciliare lavoro e famiglia, noi avevamo deciso di devolvere una parte della crowdfunding a Pangea, che è un'associazione che si occupa appunto della condizione delle mamme in particolare. E questo ovviamente, se ci fosse stata, parlo proprio in termini economici quasi bassi, se ci fosse stata la fee da dare al portale più quella volontaria a Pangea, probabilmente avremmo portato a casa non il necessario, ecco. Invece siamo riusciti a fondamentalmente a gestirla da solo, facendo una campagna di prevendita. Noi abbiamo raccontato al più alto numero di mamme possibili il nostro progetto, abbiamo chiesto un contributo e fortunatamente molte ce l'hanno date. E ovviamente per realizzare il prototipo non servivano tantissimi soldi. Quindi
siete riusciti a fare un round senza dare via equity.
Sì, chiamarlo round è veramente...
Quanto avete tirato su?
6.003, una roba simile.
Ah, ok, sì, ho capito, perché sì, no, ti ho sentito, dice un round, dice ok.
No, come dire, round di finanziamento era ovviamente ironico rispetto alle dimensioni del, del... quello che interessava a noi fondamentalmente era validare l'idea, no?
Sì.
Perché noi avevamo veramente tanto consenso sui social, nei gruppi di lavoro, noi stavamo già tentando di capire insieme alle mamme come, che tipo di prodotto realizzare, però la differenza di vera la fa poi chi tira, insomma, chi mette mano al portafoglio e tira fuori qualche soldino, no? Forse fino a quel momento era difficile capire se era solo una buona idea o se era qualcosa che le persone pensavano veramente che potesse creare del valore per loro. Quindi fondamentalmente è stato quello che ci ha mosso, cercare di capire se le persone interessate venivano veramente una potenzialità nel progetto. Fortunatamente così è stato.
E quindi siete partiti con la fase, insomma, quindi avete messo su il portale dopo questo...
Sì, diciamo. Sì, fondamentalmente abbiamo realizzato il prototipo, l'MVP, insomma, per chi è più...
Minimum Viable Product.
Alle cose, esatto.
Ovvero hanno fatto quello che è, diciamo, il cuore, no, del prodotto, per dire poi tutto ciò che... andrà aggiunto, ce lo dirà il mercato, senza che stiamo a mettere troppi fronzoli, senza sapere dove il mercato sta andando, per tradurlo per i meno, insomma, i meno addentro al settore startup.
Esatto, quindi è nata proprio così, e questo ci ha dato anche la possibilità di innanzitutto lavorare, di nuovo, di sviluppare il prototipo insieme alle persone che ci avevano finanziato, quindi di costruirlo un po' intorno alle loro esigenze, e poi soprattutto di arrivare a parlare con gli ipotetici investitori innanzitutto con un prodotto, quindi dimostrando di avere la capacità di realizzare un prodotto funzionante, e dall'altra anche con un, se non ancora con una vera e propria trazione, perché insomma non si poteva parlare di quello in quel momento, ma se non altro con una community al seguito che poteva...
Beh, comunque credo che la partenza con un... su che base utenti siete riusciti a ottenere questo, diciamo, questo mini crowdfunding?
Ma allora, guarda, noi abbiamo fatto, noi eravamo in contatto circa con 1000 mamme quando abbiamo fatto il crowdfunding. Nel momento in cui abbiamo chiesto i soldi in anticipo, quindi la prevendita, siamo rimasti con poco meno di 100 persone. Ovviamente poi abbiamo continuato a coinvolgere tutte le mamas che erano disposte a darci una mano. Però diciamo la base utenti iniziale è stata quella, intorno alle 100 persone. Che però veramente quando si scrive software fanno veramente la differenza, perché poter mettere su una feature o un flusso di interazione, poter chiedere un feedback diretto ha veramente un valore, almeno per noi in quel momento, veramente.
Significa di fatto che le persone che ti seguono, cioè, ci credono esatto, quanto te. Se, cioè, il pre-order è sicuramente un qualche cosa che ha un valore superiore, secondo me, anche a un crowdfunding reward based, perché ti dà immediatamente il polso di quelle persone che dicono: cavolo, ma sì, ci sono, sì, mi piace, lo voglio.
Mm-hmm. Esatto. Infatti noi cercavamo un po' quel tipo di approvazione per le features che avevamo in mente, e ovviamente non è arrivato su tutto, ma moltissime delle cose create in quel momento sono poi diventate veramente il cuore del portale, quindi assolutamente siamo molto soddisfatti del lavoro fatto in quel momento. E, in quel momento, quindi, quando in realtà iniziavamo...
Questo quanto qualcosa, tempo fa accadeva?
In realtà era un anno fa, perché era novembre del 2013 quando andavamo su, quindi oserei dire sì, un anno praticamente preciso. E quello è stato anche il momento in cui abbiamo iniziato a capire se il progetto che avevamo in mente poteva seguire un percorso classico, tra virgolette, da startup, quindi chiedere un seed e poi cercare di crescere in maniera scalabile. Noi abbiamo parlato con un po' di acceleratori a Fratellino Milano fondamentalmente, e poi in realtà abbiamo conosciuto un gruppo di lavoro che ci è piaciuto subito tantissimo, che è quello di Digital Magics. Loro in quel momento stavano cercando delle startup da proporre a RCS, che è il gruppo Rizzoli che stava creando proprio insieme a Digital Magics una nuova entità, chiamiamola così, che si sarebbe chiamata RCS Nest. E di lì, se non sbaglio, il range era il numero di proposte era alto, so che eravamo più di 50 quando siamo partiti. Poi man mano, in realtà, continuando a parlare con loro, siamo diventati molto di meno, e alla fine noi siamo stati fra le prime tre startup incubate da RCS Nest.
Ok. Quindi, in questo momento voi state fatturando, come sta girando, via?
Ok, allora guarda, in realtà noi abbiamo dei tempi forse un po' più lunghi rispetto a quelli di altri tipi di startup che magari fanno un servizio diretto per imprese o per privati, perché abbiamo un marketplace. Quindi noi fondamentalmente stiamo creando la base, da un lato, di mamme che forniscono il servizio, e dall'altro stiamo invece curando anche il traffico necessario perché il marketplace diventi di una dimensione accettabile. Quindi in realtà da business plan noi non fattureremo ancora per un po', e questo è più che un ritardo rispetto al piano, e anzi una scelta strategica. Fondamentalmente noi abbiamo validato in maniera diversa tutte e due le parti del marketplace. Adesso abbiamo lavorato molto in questi mesi nell'ottenere delle percentuali interessanti, come il rapporto fra numero di visitatori, persone che si registrano, numero di transazioni, numero di mamme che vengono pagate dai clienti. Ci sono una serie di parametri che noi stiamo tenendo d'occhio. E
quindi
che
al momento state mantenendo, cioè la piattaforma funziona, ma state mantenendo zero fee. Cioè non state. Scusi? Al momento la piattaforma funziona, ci sono delle transazioni, ma non state prendendo fee, sostanzialmente non state prendendo nessun corrispettivo.
Esatto. Noi non prenderemo mai fee. In realtà noi abbiamo un modello di business che non è quello del classico marketplace, per dire, come freelance.com.
Quindi non è commission based, per intenderci?
No.
Ovvero?
No, in realtà noi abbiamo in mente questo, che insomma forse un po' inconsueto, però ci sono modelli esteri che funzionano in questo modo. Fondamentalmente noi pensiamo che creeremo talmente valore per le mamme, che le mamme, quindi per gli esperti, che gli esperti pagheranno per essere su Network Mamas.
Quindi vi state basando su un modello che è, diciamo, una sorta di abbonamento?
Sì, assolutamente, sarà un abbonamento mensile.
Quindi costruisci il tuo marketplace su Network Mama, e da lì, insomma, cioè, che tu fatturi o non fatturi a Network Mamas non interessa.
Esatto.
Okay.
Cioè, in realtà interessa, perché a noi ovviamente interessa creare un marketplace che sia virtuoso, quindi noi daremo tutto quello che è necessario alle mamme per poter essere per poter guadagnare. Noi fondamentalmente prevediamo tre step. Con il primo vogliamo dare semplicemente alle mamme il modo più semplice per avere una presenza online. Ci sono tante mamme che magari hanno un'esperienza professionale alta, ma che magari hanno una informatizzazione non eccellente, quindi fare un percorso come quello di mettere su un sito WordPress, registrarsi il dominio e tutto quel tipo di attività, per quanto in realtà non particolarmente complesse, in realtà sono un ostacolo, no? Per molte professioniste. In realtà quindi vogliamo essere, in un primo momento, fornire una soluzione molto semplice per le mamme che vogliono avere una presenza online, e poi a questo aggiungere dei servizi.
Quindi diciamo che come molti modelli di business, diciamo, dove ci sono come anche un po' gli annunci generalisti o quindi i classified, il mondo dei classified o i marketplace stile Blooming, dice bene, se dovessi promuoverti da solo, fare tutto quanto da solo, spenderesti X e comunque probabilmente non avresti un reach di utenti sufficiente. Io creo un marketplace condiviso dove di fatto ti creo io il bacino di utenza, in più lavoro per tutta la parte tecnologica e promozionale, tu devi solo aprire e fornire ciò che sai fare, quindi ti concentri sul tuo core business.
Esatto.
Ho riassunto?
Sì,
ok. Il modello di business è cambiato da quando siete partiti? Cioè eravate già partiti così? Lo avete cambiato in corsa?
Ma guarda, in realtà non l'abbiamo cambiato semplicemente perché abbiamo iniziato a lavorare con le mamme ed ha preso, devo dire, da subito questa piega. Noi abbiamo fatto semplicemente un calcolo per capire se era sostenibile, se era scalabile, e noi pensiamo che lo sia, però questo è nata così e stiamo portando avanti così. In realtà questo, come dire, dal punto di vista della mamma è liberatorio tra virgolette, perché nel momento in cui vede un valore continua ad essere abbonata, nel momento in cui smette di ricevere valore da Network Mamas se ne va semplicemente. Quindi a noi piace un po' per questo, perché, cioè, a loro piace per questo, a noi piace perché risolve anche una parte dei classici problemi da marketplace.
Sì.
Faccio l'esempio: se io mi prendo una fee, io ho interesse affinché tu e il tuo cliente non vi parliate mai, perché se no vi scambiate le mail e poi la prossima volta mi bypassate, no? Io non prendo più la fee. In realtà, come dire, a noi sembra veramente un approccio vecchio allo scambio di informazioni. Se il nostro mestiere è quello di mettere in contatto le persone, e noi crediamo che sia quello, mettere poi un vincolo alla comunicazione ci sembra veramente sciocco.
Cioè, ma in che senso? Nel senso che non sono completamente concorde, nel senso che il commission based, esattamente come l'abbonamento, cioè sono due forme diverse, nel senso l'abbonamento è ti prendo dei soldi su base fissa, il commission based è ti prendo dei soldi su base variabile. Cioè, dove, scusa, ma perché mi ha un po' ero un po' incuriosito e cercavo di capire perché commission based no,
assolutamente,
perché abbonamento sì.
Ok, ti dico, lato mamma, come ti dicevo prima, lato nostro, uno dei problemi tra virgolette che risolve, che c'è in tantissimi case history, è questo qua. Ti faccio un esempio. Allora, se io metto in contatto un ragazzo e una ragazza che vogliono incontrarsi il sabato sera per andare a ballare, ok? Mm-hmm. Io li faccio registrare tutti e due e mi prendo un X nel momento in cui li faccio incontrare. Se questi due si fidanzano, continueranno a vedersi, ma io non prenderò più nessuna fee oltre quella originale. Mi spiego?
Sì, in realtà, in realtà è un po' come anche Airbnb. In realtà uno potrebbe dire questo discorso. Io potrei poi mettermi d'accordo con se vado sempre allo stesso posto con la persona che mi ha ospitato, in realtà, cioè, Airbnb mi dà un valore, per esempio, io lo paragono con Airbnb che la roba ovunque, no? E allo stesso modo di accedere a tutti i clienti, quindi continua a pagare quella commissione. Però comunque, insomma,
sì,
sono riflessioni che in realtà
Airbnb probabilmente, cioè, è fatto per persone che viaggiano, e quindi una volta vai a Milano, la sì, volta dopo vai a Londra, la volta dopo vai da un'altra parte, quindi probabilmente, come dire, utilizzi comunque
tu dici la persona che io ti sto parlando per l'utente, per chi ti paga sì, ho capito il punto, nel senso che dici benissimo, smetto di prendere la commissione mano a mano che lei si è fatta il portafoglio clienti, ci può stare. Invece se dici se pago la fee, in realtà il problema viene, secondo me, traslato esclusivamente a livello di tempo, perché comunque se mi sono fatto portafoglio clienti smetto di pagarlo dal prossimo anno. Secondo me, cioè, sì, forse sono anche pippe inutili da una e dall'altra parte, nel senso che probabilmente sono cose che poi si vedono nel tempo.
No, no, ma infatti, cioè, assolutamente, cioè, ovviamente, poi appunto noi abbiamo quest'idea, è nata insieme ai nostri utenti di riferimento, no? Che è il gruppo di mamme con cui abbiamo
Cioè,
lavorato,
loro sono,
e
cioè,
noi ci
avete fatto
crediamo.
una survey perché. No, no, ma a me piace. Ti parto dalla base che Network Mama, secondo me, è cioè, molto interessante perché sfruttate una nicchia che ha del tempo libero, ma non può lavorare non in formula che non sia probabilmente il telelavoro. Quindi, no, è molto interessante la nicchia ed è molto interessante il modo il business. Era più questa qui era un po' una pippa da marchettari, cioè funziona di più così o funziona di più colà. In realtà te lo dice poi solo il mercato qual è il modo migliore di pagamento. Quindi capisco molto
Esatto.
bene, anzi, la base come l'hai raccontata, il motivo che vi ha portato a optare per questa forma per questo tipo di revenue model, mi è chiaro, era più una, in realtà forse non è neanche da fare in radio, era più una chiacchierata così estemporanea
Certo,
della facciamo così.
assolutamente.
Ti volevo chiedere invece, ma cosa, ecco, fare startup in Italia, cosa, ma velocemente, brevemente, lati positivi e lati negativi?
Ma guarda, io non so neanche se ho esperienza o autorità per dirlo, io ti posso dire, ti riporto la mia esperienza. A me sembra che
Sì.
sia un ambiente, diciamo così, giovane, no? Inteso come senza un'enorme esperienza alle spalle. Di sicuro molti imprenditori italiani hanno una forte esperienza, se sono fatte anche all'estero, però chiamiamolo così, il movimento, se esiste, delle startup è molto giovane, quindi si porta un po' dietro i pregi e i difetti della gioventù. Secondo me è possibile, i pregi sono fondamentalmente, c'è molta curiosità ed è possibile lavorare in maniera anche molto informale, no? Quindi fondamentalmente c'è una soglia di accesso, secondo me non altissima per chi è determinato, per chi ha una buona idea, per chi come dire, per chi vuole mettersi alla prova veramente. Dall'altra parte, ovviamente, essendo giovane, anche forse non strutturata ancora in maniera super solida. Cioè, ti faccio un esempio: leggevo in questi giorni che le startup registrate innovative sono più di 2000, no, ormai. E invece di qualche settimana fa, la notizia è che sono 21 le startup che fatturano più di 1 milione, no? Quindi vuol dire l'1%, fatti male i conti. Io parto dal presupposto che se qualsiasi startup che cerca un finanziatore è difficile che, come dire, riesca ad essere finanziata se propone un piano di sviluppo che non raggiunge il milione. Quindi fondamentalmente, diciamo, di quelle che ci provano poi ce la fa l'1% ancora, no? Che è un
Sì,
numero
in
molto
realtà
basso.
quell'1%
Quindi
per l'investitore non è ancora redditizia, perché giustamente, come dicevi tu, siccome stiamo parlando di business scalabili, no? Dove di fatto la scala tra ciò che è il costo e ciò che è il ritorno deve essere una scala molto alta, perché se no non giustifica l'investimento, perché è un investimento di rischio, no? Un investimento di ventura, tant'è che poi appunto è venture capital e quant'altro. Quindi in realtà anche quell'1% che ha superato il milione ancora non ripaga l'investitore. Probabilmente in quell'1% ce n'è qualcuna che fa il botto e quella lì ripaga l'investitore, se fa almeno un per 10.
Certo, no,
Ti ho
infatti, la situazione è quella.
rattristato.
E poi, vabbè, come dire, fa un po' sorridere, o comunque fa specie che poi invece ci siano istituzioni, magari statunitensi, che sono, come dire, che non rappresentano l'intero indotto, ma solo uno dei player privati. Parlo della Founders Academy, no? Che ha numeri più o meno simili. E che però, se vai a vedere, è una percentuale di survival rate, lo chiamano, no? Quindi di società che in qualche modo sono arrivate, che continuano ad esistere sul mercato dal momento in cui sono diventate startup, che è una cosa vicina al 90%, no? Quindi, come dire, forse non sono direttamente paragonabili, però le scale sono talmente diverse che ovviamente. come dire, fanno intuire che forse c'è ancora molta strada davanti al movimento italiano per poter migliorare e crescere.
Sicuramente, anche se l'Italia, devo dire, qualche segnale buono, dai, lo stiamo avendo anche noi. Si sta un po' muovendo il mercato. Ecco, ti volevo chiedere, voi state riuscendo, state cercando un altro investimento in questo momento? State riuscendo a reperire? Avete qualche round in chiusura? Se puoi parlarne.
Allora, no, guarda, noi in realtà abbiamo fatto da relativamente poco, cioè a luglio abbiamo creato l'SRL insieme a RCS Digital Magics, quindi noi in questo momento siamo concentrati, come ti dicevo, a creare un marketplace sano, ecco, con delle metriche interessanti. Fatto questo, passeremo a scalare e in quel momento probabilmente sì, avremo bisogno di nuovi input da tutti i punti di vista, ecco, anche economici, quindi di sicuro ci muoveremo alla ricerca di investitori, capiremo come ancora.
Facciamo così, chiudiamo con l'ultima: perché un investitore dovrebbe scegliere e finanziare Network Mamas? Tre cose importantissime e velocissime.
Vabbè, allora, primo perché ci muoviamo all'interno di fenomeni che sono in crescita. Appunto, videoconsulenza e telelavoro sono due cose interessanti in cui manca ancora un player vero in Italia, no? Ci hanno provato tanti, ci sono persone, ci sono realtà straniere che ci stanno provando, però un vero player di riferimento manca. E noi vorremmo occupare il posto, non tanto le player di riferimento, ma il player di riferimento rispetto ad un mercato che è sempre, ad una nicchia che è particolarmente interessante anche dal punto di vista economico, che è quella delle mamme, ovvero delle, come dire, responsabili del portafoglio di tutte le famiglie italiane. In realtà il motivo vero secondo noi sarà la virtù, ecco, del marketplace che stiamo realizzando. Nel momento in cui dimostreremo che le metriche attuali sono scalabili e che quindi dato tot input di traffico il risultato è, sono tot transazioni, quindi tot creazione di valore per il marketplace, e dimostreremo che questo è scalabile a livello nazionale, magari chissà anche a livello internazionale potrà essere colmato quel vuoto che è dato da videoconsulenza, telelavoro sul verticale delle mamme.
Bene, benissimo, benissimo. Allora, noi ringraziamo appunto Marco Fantozzi di Network Mamas per essere stato qua con noi. Ovviamente gli auguriamo che tutto vada super benissimo, però mi sembra che insomma state costruendo su una bella base, perché state partendo con, insomma, già il fatto di essere partiti da un pre-order lo trovo estremamente, estremamente sano, e il fatto che non stiate rincorrendo gli investimenti ma attendiate un'approvazione, diciamo, da parte del mercato effettiva prima di correre,
sì.
E, insomma, non è male, è un bel modo di partire, è un bel modo di partire. Quindi
dai, grazie,
ben vengano le idee che si muovono insomma, lavorando in una maniera un po' diversa da quella che è la solita, mentre invece molto spesso si punta solo all'investimento senza prima andare a lavorare bene sul prodotto. Quindi molto molto interessante. Ringraziamo ancora Marco Fantozzi, speriamo di risentirti.
Grazie
presto,
voi,
speriamo che tutto vada bene. E niente, a presto.
In bocca al lupo.
Okay. In bocca al lupo è radiale. Che...
Grazie.
Ciao Marco.
Ciao.
Ok, grazie a tutti, grazie di averci dato spazio. In bocca al lupo anche a voi. So che in qualche modo siete una startup anche voi.
Assolutamente, quindi... sì.
Esatto.
Ciao. Ciao ragazzi, grazie.
I'm going to Jackson.
Puoi scatenarti. Lo puoi fare adesso. Aspettavi.
Assolutamente sì, lo sai.
Assolutamente. Bon, com'è andata? Io ogni tanto sentivo qualche disturbo audio, ma forse era solo in emissione vostra, vero? Honey, I'm in a snowball, Jackson. When I breeze into that city, gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn a loose of my coat, cause I'm going to Jackson.
Sprout. I'm going to Jackson, and that's a fact.
Yeah, we're going to Jackson,
and never coming back. Tra l'altro avevamo in sottofondo Marco che non aveva chiuso la chiamata, eh? Bellissimo pezzo di Johnny Cash, Jackson, e insomma è un pezzo che mi piace questo.
Anche a me. Me l'hai fatto scoprire tu oggi, tra l'altro. Quindi.
Bene, Ale, io direi che insomma è stata una bella intervista. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Marco Fantozzi di networkmamas.it. Peraltro invitiamo tutte le mamme, se ci sono mamme che ci seguono, andare a visitare questo sito, lo trovo davvero molto interessante. Adesso scherzi a parte, ma
magari vale anche per i papà.
Magari vale anche per i papà. È vero, perché
allora mi iscrivo.
Facciamo network papas, che è un po' come le tapas, no?
Network papas.
Network tapas, mamas and papas.
And papas.
Network papas, tapas, mamas. Pinterest.
Che bello.
Tra l'altro vorrei mandarla. La mandiamo. Però non. No, però ha senso vista. In radio non ha senso.
Perché la faccia di quell'uomo è particolare.
E Pinterest. No, però se avete voglia andate su YouTube. Visto che non vi possiamo dire. Ma lo avrete già visto, è molto 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 vecchio questo spot a favore dei freelance, dove vi consiglio quello dell'idraulico, no? Che è molto carino, con appunto freelance sì, coglione no, ed è molto molto divertente. Ah, lo stai mandando in sottofondo?
Sì.
Quando sento un tonfo, lei urla, io corro in bagno, cacca dappertutto, ti giuro.
Molto bello.
Sui muri, schizzi sul pavimento, una cosa indecifrabile. Faccio e la Madonna, dico, hai scoppiato i tubi.
E la Madonna.
Senti, ma secondo te ce la facciamo però a finire per le 18?
No, guardi, qui c'è da cambiare il sanitario. Se me lo scrivevo nella mail, me lo.
No, non esiste. Quel cesso lì non si tocca mica, è degli ospiti. Sai che lì ci ha cagato la IVA? La Zanicchi. Quella dove la metti fa la cacca. L'hai visto il video su YouTube?
Veramente. Vabbè, senta, io qui l'ho liberato di scarichi. Faccio uno scarico di prova per vedere se funziona.
Cacca, lo sapevo, sei un grande. Ci facciamo una foto? Eh? Alza chiave inglese. Io.
Fantastico.
Paura.
Bellissimo, bellissimo. Comunque andate su YouTube, scrivete coglione no. Cercate di quello di dire se è autoidraulico, per spaziale, veramente spaziale.
È
veramente le facce degli attori sono tremende. Comunque è Pinterest.
Te lo dico onestamente,
per questo lavoro non c'è budget.
Però mi è venuta un'idea. Ti offro una grande occasione di visibilità.
Attenzione.
Appena tu vai via, mi faccio una foto mentre sto cagando sulla cazzo che tu hai appena sistemato e poi te la metto su Facebook, più Twitter, Instagram e Pinterest.
Fantastico.
Ti sembra una frase da stronzo? A un freelance lo dicono sempre. E poi bellissimo il fuori onda, cioè
Twitter, Pintagram e Pintepest.
va bene ragazzi, basta cazzeggio. Comunque Network Mamas, andate a vederlo perché è interessante, no? Un modo per sfruttare il proprio tempo libero per le mamme che sono a casa, perché non tutte le mamme, molte mamme continuano a lavorare, imperterrite donne in carriera fortissimissime. Però detto questo, è un bello strumento, un modo per mettere a frutto la propria professionalità anche quando diciamo sia in un momento diverso da quello che può essere la routine quotidiana. Detto questo, l'ho chiusa bene, l'ho detto bene. Il sito è molto carino, è un po' razzista verso noi papas. Io non sono ancora papas, tu sei papas.
Io sono papas.
Quindi per il nostro Alessandro Mina noi faremo una nuova startup e sarà Network Papas.
Lo facciamo io e te adesso.
Lo facciamo io e te? Sì. Guarda che secondo me ci citano per plagio. E
chiudiamo round a Londra per tutto ciò.
Allora, niente, quindi io direi Alessandro che siamo arrivati abbastanza in chiusura. Se tu
chiami Alessandro vuol dire che siamo stanchi, sei molto stanco.
Senti, ci ascoltiamo ancora una canzone?
Oggi è libera, quindi...
Oggi è libera.
Cosa vuoi ascoltare di bello?
Cosa voglio ascoltare?
Dillo.
Allora ora te lo scrivo io, scusate, ma io interrompo un attimo. Se sentite dei tasti, c'è un motivo. Il motivo è che sto digitando io. A change is gonna come.
Così.
Però interpretata da Seal. Tantissima roba.
Cioè, foca.
Chi è foca?
Seal.
Ah, ok. Godetevi sto pezzo, va?
Ho già i brividi.
No, devi averli, perché è una roba, tanta roba. In a little tent. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too.
Non posso neanche tossire in libertà. Tu sei un dittatore. Dai, ora canta adesso che.
Beyond the sky. I'm coming, but I know a change gonna come.
Oh, yes, it
is. Pezzo.
Now I go to the movie.
Lasciamo andare.
And I go.
Lasciamo andare, dai.
But somebody keeps telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Yes, sir. So now I go to my brother and I say, brother, help me somehow he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there were times I thought I wouldn't last for long. Now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know
change's gonna come. I said I know. Gonna come, I know it, baby. Oh, yes, it will. Gonna come.
Bello, gran pezzo. Gran pezzo. Brividi, brividi, brividi. Bene, 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 bene. Dopo i brividi di questo grandissimo, bellissimo pezzo interpretato da Seal, siamo arrivati in chiusura.
E c'è un altro bellissimo pezzo adesso, no?
Ah, me lo vuoi dire così?
C'è un bellissimo pezzo.
Siamo
adesso
arrivati in chiusura, abbiamo ascoltato musica, abbiamo fatto un'intervista ficcherrima, siamo andati in un mondo che non conoscevamo, che era il mondo delle mamme telelavoranti, e noi ci rivediamo di nuovo sulle non frequenze di Radio Banda Larga, di nuovo il prossimo venerdì, di nuovo alle ore 17, e se vi volete seguirci un po' più strettamente www.radiostartuponair.it, otherwise potete seguirci su Facebook, Twitter e Pinterest. No, Pinterest non ce l'abbiamo. Ma mi stai già mandando Digital Versicolor?
Ma io, guarda, pancia mia fatica panna, cioè una canzone così bella, me la voglio ascoltare tutta. Adesso ti tolgo anche il microfono.
Oh no, senza microfono no.
Vuoi cantarla?
Ma no.
Che bella. Senti che bella.
Saluto da questi due.
Ale.
E
Ale.
Ah, lo dici tu?
Non lo so, tu non lo dici, io.
Ale, Ale anch'io allora.
Un silenzio.
Dale, allora un Ale doppio e... Ale per tutti. Mi raccomando, firmato in doppia copia e mandate tutto a
Stupid.
Ciao ragazzi, buona giornata.